Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Matilde si staccò dal suo album solo molto tardi, quando la marchesa la mandò a chiamare per andare all'Opéra Italien. Ebbe un solo pensiero: cercare con gli occhi Julien, perché la madre lo invitasse ad accompagnarle. Ma lui non si fece vedere, e le due dame ebbero nel loro palco solo persone mediocri. Per tutto il primo atto dell'opera, Matilde pensò all'uomo che amava con il trasporto della più viva passione. Ma al secondo atto, una massima amorosa, cantata, bisogna ammetterlo, su un'aria degna di Cimarosa, le penetrò nel cuore. «Devo punirmi per l'eccessiva adorazione che ho per lui. Lo amo troppo». Dopo che Matilde aveva udito quel canto sublime, il mondo intero per lei era come scomparso. Quella melodia, piena di una grazia divina, e sulla quale era cantata la sentenza che le sembrava adattarsi in modo sorprendente alla sua situazione, la accompagnava in tutti i momenti in cui non pensava direttamente a Julien. In virtù del suo amore per la musica, ebbe quella sera le stesse sensazioni che provava sempre la signora de Rênal quando pensava a Julien. Di ritorno a casa, senza badare alle parole di sua madre, Matilde disse di avere la febbre e trascorse una parte della notte a ripetere quella melodia al suo pianoforte. Cantava le parole dell'aria celebre che l'aveva affascinata. «Devo punirmi, devo punirmi, se troppo amai». Il risultato di quella notte di follia fu che Matilde credette di essere riuscita a vincere il suo amore. Questa pagina nuocerà al disgraziato autore per diverse ragioni. Le anime gelide lo accuseranno di indecenza, ma non ha certo il torto di supporre che una sola fra le giovani più in vista dei salotti parigini possa trovarsi nelle condizioni di follia che degradano il carattere di Matilde. Questo personaggio è del tutto immaginario ed è anzi stato immaginato molto al di fuori delle abitudini sociali che assicureranno un posto preminente alla civiltà del XIX secolo rispetto a tutti gli altri. Non è certo la prudenza ciò che manca alle fanciulle che hanno dato splendore ai balli di quest'inverno. Non è certo l'amore che può favorire la carriera dei giovani dotati di qualche talento come Julien. Essi si legano indissolubilmente a una consorteria, e quando questa ha fortuna, tutti i benefici della società piovono loro addosso. Guai all'uomo di studi che non appartiene ad alcuna consorteria. Gli verranno rimproverati anche i successi più modesti e provvisori, e l'alta virtù trionferà, derubandolo. Signori, un romanzo è uno specchio che passa per una strada maestra. Ora riflette nei vostri occhi l'azzurro dei cieli, ora il fango dei pantani. E voi accusate di essere immorale l'uomo che porta lo specchio nella gerla. Il suo specchio mostra il fango, e voi accusate lo specchio. Accusate piuttosto la strada, e più ancora l'ispettore stradale che lascia imputridire l'acqua e formarsi i pantani. Ora, dopo aver messo bene in chiaro che il carattere di Matilde è impossibile nel nostro secolo, che è prudente quanto virtuoso, ho meno paura di irritarvi continuando a raccontare le pazzie di questa amabile fanciulla. Per tutto il giorno seguente fu attentissima ad ogni occasione che potesse assicurarle di aver trionfato della sua folle passione. Il suo scopo principale fu quello di dispiacere in tutto a Julien, ma non le sfuggì nessun gesto di lui. Julien era troppo infelice e soprattutto troppo agitato per intuire una manovra del sentimento così complicata, e ancora di meno era in grado di notare ciò che in essa poteva essergli favorevole. Ne fu la vittima, e mai forse la sua sofferenza era stata tanto grande. Ma per quanto fosse esaltato, Julien aveva il senso dell'onore. Capì che il suo primo dovere doveva essere la discrezione. Chiedere consiglio, raccontare il suo supplizio al primo venuto, sarebbe stato per lui un sollievo paragonabile a quello dell'infelice che, attraversando un deserto infuocato, riceva dal cielo una goccia d'acqua gelata. Julien si rese conto del pericolo. Ebbe il timore di rispondere con un fiume di lacrime a qualche indiscreto che gli avesse fatto delle domande, e si chiuse in camera sua. L'idea del suicidio gli si presentò più volte ed era qualcosa di molto seducente, come un dolcissimo riposo. Era il bicchiere d'acqua gelata offerto allo sventurato che nel deserto muore di sete e di caldo. «La mia morte aumenterà il disprezzo che ha per me!» esclamò. «Che ricordo lascerò!» Caduto in quest'ultimo abisso di dolore, un essere umano non ha che una risorsa: il coraggio. Julien non ebbe lo spirito necessario per dirsi «bisogna osare». Ma guardando la finestra della camera di Mathilde, vide attraverso le persiane che lei spegneva la luce. Ripensò a quella camera deliziosa che aveva visto, ahimè, una sola volta. La sua immaginazione non andava oltre. Suonò l'una. Sentire la campana e dirsi «salirò con la scala» non fu che un attimo, e fu un lampo di genio. Le buone ragioni per farlo gli si affollarono alla mente. «Potrei essere più infelice», pensava. Corse verso la scala. Il giardiniere l'aveva incatenata. Servendosi del cane di una delle sue pistole che ruppe, Julien, animato in quel momento da una forza sovrumana, riuscì a torcere un anello della catena. In pochi minuti si impossessò della scala e la mise contro la finestra di Mathilde. «Si arrabbierà, mi coprirà di disprezzo, ma cosa importa? Le do un bacio, un ultimo bacio, poi salgo in camera mia e mi uccido. Le mie labbra toccheranno la sua guancia prima di morire». Volava, arrampicandosi sulla scala. Bussa alla persiana. Dopo qualche istante Mathilde lo sente, vuole aprire, ma la scala glielo impedisce. Julien si aggrappa al gancio che serve a tenere aperta la persiana e, rischiando mille volte di precipitare, dà una scossa violenta alla scala spostandola. Mathilde riesce così ad aprire. Julien si slancia nella stanza, più morto che vivo. «Sei tu, dunque», gli dice precipitandosi fra le sue braccia. Chi potrà descrivere l'immensa felicità di Julien? Quella di Mathilde fu quasi uguale. Gli parlava contro se stessa, si accusava davanti a lui. «Puniscimi per il mio tremendo orgoglio», gli diceva stringendolo fra le braccia fino a togliergli il respiro. «Tu sei il mio padrone, io sono la tua schiava, devo chiederti perdono in ginocchio per essermi voluta ribellare». E si gettò ai suoi piedi. Più tardi si strappa dalle sue braccia, accende una candela e Julien riesce con grande fatica ad impedirle di tagliarsi una gran ciocca dei suoi capelli. «Voglio ricordarmi», gli disse, «che sono la tua serva. Semmai il mio esecrabile orgoglio dovesse ancora confondermi, mi mostrerai questi capelli dicendomi: non c'entra l'amore, non c'entra il vostro sentimento, avete giurato di obbedire, dunque obbedite sul vostro onore».
Ma è meglio evitare la descrizione di un tale stato di esaltazione e di felicità. La saggezza di Julien fu pari alla sua gioia. «Devo scendere dalla scala», disse a Mathilde quando vide l'alba sfiorare i comignoli lontani, verso oriente, oltre il giardino. «Il sacrificio che mi impongo è degno di voi. Mi privo di qualche ora della più intensa felicità che possa godere un essere umano. Ed è un sacrificio che faccio per la vostra reputazione. Se conoscete il mio cuore, capite la violenza che faccio a me stesso. Sarete sempre per me, come siete adesso. Ma l'onore si impone. E tanto basta. Sappiate che dopo il nostro primo convegno non tutti i sospetti sono caduti sui ladri. Il signor de la Mole ha messo una guardia in giardino. Croisenois è circondato da spie. Si sa quello che fa ogni notte». A questo pensiero Mathilde scoppiò a ridere. Sua madre e una domestica si svegliarono. D'improvviso si sentì chiamare attraverso la porta. Julien la guardò. Lei impallidì, rimproverando la cameriera, e non si degnò di rivolgere la parola a sua madre. «Ma se pensano di aprire la finestra, vedono la scala», le disse Julien. La strinse ancora una volta fra le braccia, si gettò sulla scala e più che scendere si lasciò scivolare. Fu a terra in un istante. Tre secondi dopo, la scala era sotto il viale dei Tigli e l'onore di Mathilde era salvo. Julien riavutosi si trovò insanguinato e seminudo. Si era ferito, lasciandosi scivolare, senza precauzioni. Mentre nell'oscurità tastava la terra molle per assicurarsi che non fosse restata alcuna traccia, sentì cadere qualcosa nelle sue mani. Era una grossa ciocca di capelli che Mathilde si era tagliata e gli aveva gettato. Era alla finestra. «Ecco, cosa ti manda la tua serva?» gli disse quasi ad alta voce. «È il segno di un'obbedienza eterna.
rinuncio all'uso della ragione. Sì, il mio signore.
Julien, ormai vinto, fu sul punto di riprendere la scala e risalire da lei. Ma la ragione ebbe la meglio. Rientrare in casa dal giardino non era cosa facile. Riuscì a forzare la porta di una cantina, ma poi fu costretto a sfondare, facendo meno rumore che poteva, la porta della sua stanza. Nella precipitazione aveva lasciato nella camera di Matilde anche la chiave che aveva nella tasca del vestito, purché, si disse, pensi a nascondere quelle spoglie mortali. Infine, la fatica ebbe la meglio sulla gioia, e non appena si levò il sole, cadde in un sonno profondo. La campana della colazione lo svegliò a stento e si recò in sala da pranzo. Presto vi entrò anche Matilde. L'orgoglio di Julien ebbe un momento di soddisfazione, vedendo splendere l'amore negli occhi di una fanciulla tanto bella e circondata da tanta ammirazione. Ma poco dopo, nella sua prudenza, ebbe un motivo per allarmarsi. Con la scusa di aver avuto poco tempo per occuparsi della sua pettinatura, Matilde si era sistemata i capelli in modo che Julien potesse notare a prima vista la portata del sacrificio che aveva fatto per lui. Se era possibile sciupare un volto così bello, Matilde ci era riuscita. Un'intera banda dei suoi bei capelli biondo cenere era tagliata a mezzo pollice dalla testa. A tavola il comportamento di Matilde fu coerente con quell'imprudenza. Sembrava che si facesse un dovere di far conoscere a tutti la sua folle passione per Julien. Per fortuna, quel giorno il marchese e la marchesa de la Mole erano molto occupati da un'imminente nomina di cordon bleu, dalla quale il signor de Chaulnes sarebbe stato escluso. Verso la fine della colazione capitò che Matilde, mentre parlava a Julien, lo chiamasse mio signore. Lui arrossì fino alla radice dei capelli. Fosse per caso o per precisa intenzione, la signora de la Mole quel giorno non lasciò sola sua figlia neppure un istante. La sera, passando dalla sala da pranzo al salotto, Matilde riuscì comunque a dire a Julien: «Penserete che sia un pretesto da parte mia? La mamma ha deciso che una sua cameriera verrà a dormire nella mia stanza». Quella giornata passò in un lampo. Julien era al culmine della felicità. Il giorno dopo era in biblioteca alle 7 del mattino. Sperava che la signorina de la Mole si sarebbe degnata di farsi viva. Le aveva scritto una lettera interminabile. Dovette aspettare alcune ore per vederla, a colazione. Quel giorno era pettinata molto accuratamente. Con grande abilità era riuscita a nascondere il taglio dei capelli. Matilde osservò una volta o due Julien, ma con uno sguardo cortese e calmo. Non l'avrebbe certo chiamato mio signore. Per la sorpresa, Julien era rimasto senza fiato. Matilde si rimproverava quasi tutto quello che aveva fatto per lui. Dopo una lunga riflessione, aveva deciso che si trattava di un essere, se non proprio comune, non così eccezionale da meritare tutte le strane follie che gli aveva dedicato. Insomma, non pensava proprio all'amore. Quel giorno era stanca di amare. Quanto a Julien, i moti del suo cuore furono quelli di un ragazzo di 16 anni. Il dubbio tremendo, lo stupore, la disperazione si impadronirono di lui volta a volta durante quella colazione, che gli sembrò eterna. Suonava la campana del pranzo e Julien ebbe appena il tempo di vestirsi. Trovò in salotto Matilde, che stava pregando suo fratello e Croisenois perché non andassero a passare la serata a Suresnes dalla marchesa de Fervac. Non avrebbe potuto essere più seducente e gentile con loro. Dopo pranzo apparvero Luce, Caylus e diversi loro amici. Si sarebbe detto che la signorina de la Mole avesse ripreso con il culto dell'amicizia fraterna anche quello delle migliori convenienze. Benché il tempo fosse incantevole quella sera, Matilde insisteva per non andare in giardino. Desiderava che tutti rimanessero vicini alla poltrona della marchesa. Il divano azzurro divenne così il centro di quel gruppo, come d'inverno. Matilde provava un senso di fastidio per il giardino, o almeno le sembrava noiosissimo. Era legato al ricordo di Julien. L'infelicità annebbia l'intelligenza. Il nostro eroe ebbe la cattiva idea di sedersi sulla piccola seggiola impagliata, che un tempo era stata testimone dei suoi brillanti successi. Quel giorno nessuno gli rivolgeva la parola.
la sua presenza era come ignorata. E peggio ancora, gli amici della signorina de la Mole che si trovavano accanto a lui, all'estremità del divano, gli voltavano le spalle in modo ostentato, o almeno così gli parve. «Sono in disgrazia a corte», pensò, cercando poi di esaminare coloro che pretendevano di opprimerlo con il loro disprezzo. Durante il primo anno del suo soggiorno a Parigi, il povero Julien, uscendo dal seminario, abbagliato dalla grazia per lui così nuova di quei giovanotti amabili, non aveva potuto fare a meno di ammirarli. Solo ora cominciava a delinearsi ai suoi occhi il loro vero carattere. «Qui faccio una parte indegna», pensò ad un tratto. Si trattava di lasciare quella sedia di paglia in un modo non troppo goffo. Cercò di ideare qualcosa, ma la sua immaginazione era troppo impegnata altrove. Doveva far ricorso alla memoria, ma la sua, bisogna ammetterlo, aveva ben poche risorse per una situazione del genere. Il povero ragazzo era ancora inesperto, e così fu molto impacciato, e tutti lo notarono quando si alzò per lasciare il salotto. L'infelicità era troppo evidente nel suo comportamento. Da tre quarti d'ora sosteneva la parte di un subalterno importuno, al quale non ci si cura neppure di nascondere ciò che si pensa di lui. Le osservazioni critiche che aveva fatto sui suoi rivali gli impedirono tuttavia di prendere troppo sul serio la sua cattiva sorte. Per sostenersi nel suo orgoglio aveva il ricordo di ciò che era accaduto due notti prima. «Per quanti vantaggi possano avere su di me?» pensava uscendo in giardino. «Matilde non è stata per nessuno di loro ciò che è stata due volte per me». La sua saggezza non andò oltre. Non capiva minimamente il carattere di quella persona particolare che il caso aveva fatto padrona assoluta della sua felicità. Il sonno sarebbe stato provvidenziale per Julien, ma a dispetto della stanchezza fisica, la sua immaginazione era invasa da troppi ricordi incantevoli. Non ebbe l'intelligenza di capire che con le sue lunghe galoppate nei boschi attorno a Parigi, agendo solo su se stesso e non sul cuore e sulla mente di Mathilde, lasciava la sua sorte al caso. Gli sembrava che una sola cosa avrebbe potuto dargli nel suo dolore un enorme sollievo: parlare con lei. Ma che cosa avrebbe osato dirle? Era concentrato su questo pensiero quando una mattina alle 7 la vide a un tratto entrare in biblioteca. «So che desiderate parlarmi». «Dio mio, chi ve l'ha detto?» «Che ve ne importa, lo so. Se siete privo d'onore potete rovinarmi, o almeno cercare di farlo. Ma questo pericolo, che non credo reale, non mi impedirà certo di essere sincera. Non vi amo più, signore. La mia folle immaginazione mi ha ingannata». A questo terribile colpo, pazzo d'amore e di infelicità, Julien tentò di giustificarsi. Niente di più assurdo. Un istinto cieco lo spingeva a ritardare la decisione della sua sorte. Matilde non ascoltava le sue parole. Il loro suono la infastidiva, non concepiva che avesse l'ardire di interromperla. I rimorsi della virtù e quelli dell'orgoglio quel mattino erano per lei altrettanto penosi. Era come annientata all'idea di aver concesso qualche diritto su di lei a un piccolo abate figlio di un contadino. È più o meno come se dovessi rimproverarmi una debolezza con un domestico, pensava nei momenti in cui ingigantiva la sua disgrazia.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it